Santo cielo, ma mamma mia.
Ma che succede?
No, vabbè, ma mi sono preso una lavata che non hai idea. Prima c'era il sole, adesso ma senti come viene giù?
Beh, potrebbe andare peggio.
Ma come, Alberto? Ma guardami, come potrebbe andare peggio?
Potrebbe non piovere.
Gruppo Cap presenta Capirci un tubo, un podcast sul clima che cambia. Al microfono Alberto Agliotti e
Beatrice Mautino.
Ottobre 2012, l'uragano Sandy si abbatte sullo stato di New York con danni per 30 miliardi di dollari. Le acque dell'Atlantico invadono la metropolitana newyorkese.
Gennaio 2013, in Australia si raggiungono temperature di 50 gradi. I meteorologi devono aggiungere un colore sulla carta delle temperature per segnalare i nuovi estremi.
2015, per la prima volta si supera la soglia di un grado di aumento globale di temperatura rispetto all'era preindustriale.
2016, in Kuwait si raggiungono i 53,9 gradi di temperatura, primato storico per l'Asia.
Agosto 2017, un'eccezionale ondata di caldo colpisce l'Italia. A Forlì e Frosinone record assoluto di temperatura con 43 gradi.
29 ottobre 2018, la tempesta Vaia abbatte milioni di alberi sulle Alpi orientali, con venti fino a 200 km orari.
Settembre 2019, febbraio 2020, record di incendi estivi in Australia. In pochi mesi è bruciata un'area pari all'estensione della Gran Bretagna.
Aprile 2021, la concentrazione di anidride carbonica supera le 420 parti per milione, un valore mai così alto negli ultimi 3 milioni di anni.
3 luglio 2023. Per la prima volta da quando si misura regolarmente, la temperatura media globale ha superato i 17 gradi. Record che è stato superato il giorno dopo. E il giorno dopo ancora.
Una bella sfilza, eh?
Eh sì, una serie di anomalie che di anno in anno sono sempre più frequenti in diverse parti del mondo.
Però sono tutte dovute al cambiamento climatico.
Bella domanda, lo dicevamo ieri. Quando si parla di attribuzione di un singolo evento al cambiamento climatico bisogna essere molto cauti. Il clima è un sistema complesso, è difficile dire con sicurezza che un'alluvione o un incendio dipendono direttamente dal cambiamento climatico. Si devono fare studi approfonditi, comunque si arriva a definire una probabilità più o meno alta, ma è una certezza assoluta. Si chiama scienza dell'attribuzione e non è questione di lana caprina.
Ma quindi, quando si sente dire che un certo evento è causato dal cambiamento climatico, non è vero? Cioè, io l'ho sempre un po' saputo, che quelli lì esagerano.
Dipende.
Ma sì, guarda, ma loro, no? È colpa del cambiamento climatico.
Allora,
certo,
la cosa che dobbiamo chiederci non è tanto se questo evento è stato causato dal cambiamento climatico, ma piuttosto in che misura il cambiamento climatico ha influito su questo evento e sulle sue caratteristiche.
A me sembra la stessa cosa. Poi l'ingegnere sei tu, però.
Infatti, lasciami spiegare. Prima di tutto bisogna raccogliere dati sull'evento e sulle condizioni in cui si è verificato, per sapere che cosa è successo esattamente.
Aspetta, che devo prendere appunti.
Ah, va bene.
Ok, ci sono.
Poi, attraverso modelli climatici e meteorologici, si prova a simulare quello che sarebbe successo in quel luogo in condizioni diverse, in particolare in un mondo ideale senza cambiamenti climatici.
Ah, che bello.
Per esempio con una temperatura più bassa.
Sì, chiaro.
A quel punto si misurano le differenze tra i risultati delle simulazioni per capire se la componente clima ha giocato un ruolo chiave nel determinare la componente dell'evento meteo. Ci sei fino qui?
Sì, aspetta, determinare l'evento meteo. Ok, dai, ci sono.
Ecco, prendi gli incendi in Australia, quelli della stagione 2019-2020. L'hanno chiamata Black Summer perché c'era il fumo che oscurava Sydney. Perché si sviluppi un incendio devono verificarsi particolari condizioni ambientali e climatiche, temperatura, siccità, vento, condizioni che il cambiamento climatico rende più frequenti.
Chiaro, cioè, chiaro per me. Poi, per chi viveva lì in mezzo al fumo,
sì,
o meno.
Comunque, sono stati fatti diversi studi che hanno dimostrato che la situazione anomala creata durante la stagione estiva australiana ha permesso lo sviluppo di incendi fuori dal normale. Incendi che hanno colpito come mai prima. Non ci sono precedenti nella documentazione storica. L'IPCC ha calcolato che quella Black Summer aveva una probabilità di verificarsi maggiore del 30% rispetto a un secolo prima.
Allora va bene Alberto, però fammi fare un attimo l'avvocato del diavolo. Si sa che in Australia fa caldo?
Eh no, Secondo l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, succederà anche da noi. Il meridione sarà la zona del nostro paese dove la situazione sarà più critica per via della prevista riduzione delle precipitazioni, della maggiore intensità degli incendi e dell'aumento dei fenomeni erosivi, mentre in settentrione saranno le zone alpine e la loro biodiversità a doversi confrontare maggiormente con gli effetti del cambiamento climatico.
Ma in effetti, adesso che mi ci fai pensare, parlando dei nostri territori, nell'elenco che abbiamo fatto all'inizio mancava un evento abbastanza importante: il crollo del ghiacciaio della Marmolada, ti ricordi?
Me la ricordo bene.
Io non ho mai visto niente del genere e dire che in montagna ci vado, eh?
Ma non andavi al mare?
L'anno scorso.
Comunque, è vero, pensa che è stato calcolato che quella valanga aveva una massa di 64.000 tonnellate, sono 8 Tour Eiffel, e la causa sono state proprio le elevate temperature estive e prima ancora primaverili. Nel giorno del crollo la temperatura in vetta al ghiacciaio era di 10,7 gradi, troppo caldo, tanto da far sciogliere un'enorme quantità di ghiaccio che è diventato acqua, che si è accumulata in un crepaccio preesistente e ha spinto fino a causare il crollo.
Aspetta, immagino che qui gli... com'è che erano? Ah, studi di attribuzione, beh, siano stati chiari.
Esatto, sappiamo che quella valanga è stata causata dal cambiamento climatico e in generale sappiamo che la fusione dei ghiacciai continentali è una delle prove inequivocabili della crisi climatica.
Quindi tu mi stai dicendo che a prescindere dal singolo evento noi i cambiamenti li vediamo.
Già, e non riguardano solo gli eventi estremi.
Alberto, però a me sembra che ci sia poco da festeggiare, eh?
No, vabbè, ma solo un assaggio, così prima che diventi raro.
Ma raro cosa? Ma l'Italia è il primo produttore al mondo di vino, ma raro da noi il vino, ma figurati.
Per adesso siamo i primi produttori.
Ma dai!
Spesso non ci pensiamo, ma il cambiamento climatico provoca effetti a cascata un po' su tutto, anche sulle produzioni agricole, sull'economia e quindi anche sulle nostre abitudini. La zona temperata in cui si può produrre un buon vino si sta spostando sempre più a nord. Ormai si vendemmia in Scandinavia.
Ah, sarà buonissimo il vino scandinavo.
Sì, sarà buonissimo. Mentre da noi sarà sempre più difficile coltivare la vite.
Quindi tu stai dicendo che non siamo solo noi, cioè anche le piante, anche gli animali subiscono le conseguenze?
Della mancanza di vino?
Ma no, del cambiamento climatico.
È vero. Secondo molti studiosi siamo nel pieno della sesta estinzione di massa, la prima causata da noi. Per carità, le cause sono tante, ma il cambiamento climatico è da considerare quella più pericolosa.
Sì, sì, va bene, però questo al massimo è un problema per loro, cioè le specie che si estinguono, cioè mica per noi.
Ti piacerebbe la perdita
ma
di
no.
Biodiversità? Come no?
No, non mi piacerebbe.
Vabbè, meno male, però la perdita di biodiversità è un problema per loro, ma è un problema anche per noi, perché provoca un collasso dei servizi ecosistemici.
Ecosistemici sono i molteplici benefici forniti dagli ecosistemi al genere umano.
Ecco, hai sentito, genere umano, quindi anche noi. D'altronde, non so, ti piacerebbe vivere in un territorio povero, senza biodiversità, inospitale, che ti obbliga a migrare altrove? E come la mettiamo con la sicurezza alimentare? Come fa un territorio così a soddisfare la domanda di cibo per tutti? Bea, che fai?
Aspetta.
Ma cosa aspetta?
Ma aspetta, mi sto informando, cioè non è che...
Torna qui, stiamo facendo un podcast!
Allora, non è che prima mi puoi dire che devo migrare altrove e poi dopo mi dici torna qui. Sono qui, voglio capirci qualcosa di più di un tubo.
Oh, meno male, allora vai a leggere il rapporto dell'IPCC. Quando raggiungeremo i 2 gradi in più rispetto all'era preindustriale, e prima o poi capiterà, anzi più prima che poi, il rischio di estinzione e di collasso ecosistemico si intensificherà in modo molto rapido. Gli impatti più preoccupanti riguarderanno gli hotspot, cioè i centri della biodiversità, quei luoghi dove c'è maggiore varietà di specie.
Ok, va bene, va bene.
Le foreste, quelle tropicali sono quelle più a rischio, quelle dove il cambiamento potrebbe colpire con maggiore intensità. Le barriere coralline, che già oggi si stanno sbiancando per l'aumento della temperatura.
Sì.
I pesci, il crollo della biodiversità acquatica. Non è solo un problema ecologico, è anche un problema economico legato a tutte quelle attività che oggi si fondano su quella biodiversità.
Fermati.
È una cascata, visto che parliamo d'arte. acqua.
Ma mi avevi già convinta, Alberto, non devi insistere.
E no, invece insisto, perché la biodiversità sembra sempre qualcosa di lontano, che non ci tocca.
Alberto,
ma sì,
ti
cosa
fa
vuoi
male
che sia quei
Alberto,
molluschi
respira,
che... Cosa vuoi che mi importi?
Sei tutto rosso.
E le zanzare quando spariranno io
quella
faccio festa.
Quella vena sulla fronte. Alberto, fermati, calmati. Ti vedo un pochino alterato, eh?
E certo che sono rosso e sono alterato. Il WWF ci dice che c'è un calo medio del 69% dell'abbondanza di popolazioni di specie di vertebrati, cioè mammiferi, uccelli, anfibi, rettili, pesci.
Fermati,
e non
fermati,
parliamo di fiumi e laghi,
allora,
ne abbiamo parlato già ieri.
Allora,
insomma, comunque...
bevi un goccio d'acqua,
sì,
siediti in un angoletto e ti
sì
faccio una proposta, perché altrimenti qua non arriviamo alla fine del podcast. Ti propongo di chiudere con una notizia positiva.
Se la trovi.
Proviamoci. Allora, pochi mesi fa, a fine del 2022, si è tenuta la 15ª conferenza delle Nazioni Unite sulla biodiversità, la COP15, che tu avrai seguito. L'obiettivo di questi incontri è di promuovere e sostenere quelle attività e quei regolamenti che potrebbero condurre a tutelare il 30% delle aree terrestri e il 30% delle aree marine entro il 2030, cioè tra poco.
30-30-30.
Sì. Poi, in un altro incontro che si è svolto a New York all'inizio di quest'anno, è stato finalmente stipulato un trattato sull'alto mare.
Eccolo, vedi?
Che cosa?
Siamo in alto mare.
Ma no, Alberto. Questo trattato ha sbloccato la possibilità di istituire delle aree marine protette in acque internazionali. Non era mai stato possibile farlo, anche perché probabilmente non è semplicissimo da fare. Per me è una grande vittoria, almeno sulla carta. Ti ho convinto?
Non del tutto, ma voglio essere positivo.
Bravo, ma sai che cosa penso?
Che cosa?
Che toccare con mano il cambiamento climatico serve ad aprirci gli occhi. A me è servito, sai, sono quasi contenta di essermi presa quell'acquazzone di prima, tra l'altro sono già anche asciutta.
E no, non possiamo attribuire il singolo fenomeno al cambiamento climatico.
Sì, ma era per dire, era giusto un esempio.
E dobbiamo fare un po' di studi, dobbiamo raccogliere i dati sull'entità
ma
e la
sì
frequenza dell'acquazzone.
Ma va bene, ma era un esempio.
Realizzare modelli computerizzati.
Ne parliamo domani.
Confrontare i modelli con gli altri
Alberto,
modelli.
Domani, ne parliamo domani.
Misurare le differenze?
Domani.
Domani. Capirci un tubo è un podcast di Gruppo CAP, il gestore del servizio idrico della città metropolitana di Milano, ed è prodotto da Frame Divagazioni Scientifiche. Trovate le fonti in descrizione.